Buongiorno, buongiorno, un saluto da 37.2, la trasmissione di Radio Popolare dedicata ai temi della sanità in onda, come sempre il venerdì mattina dopo il GR delle 10.30. Vi ricordo subito la nostra mail che è 37.2@radiopopolare.it. Vi ricordo che abbiamo una pagina su Facebook che potete seguire e sulla nostra pagina, così come su quella dell'Osservatorio Salute e quella di Vittorio Agnoletto, trovate anche le indicazioni su di come comportarvi di fronte alle liste d'attesa. E poi vi ricordiamo anche sempre come contattare il difensore civico, si fa online al sito difensoreregionale.lombardia.it. In studio Elena Mordiglia e Vittorio Agnoletto. Buongiorno Vittorio.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Buongiorno, allora di che cosa parleremo in questa puntata di 37.2?
Tantissime cose, tantissime veramente. Cominceremo con un aggiornamento su una vicenda che riguarda i CPR. Avete capito che non molliamo l'osso, vogliamo far emergere in tutti i modi l'assurdità delle condizioni di vita dentro i CPR, l'assenza dell'assistenza sanitaria. Poi qualche notizia sull'intramenia, cosa sta avvenendo in Lombardia per questa attività privata svolta dentro le strutture pubbliche? Parleremo poi della mancanza di un farmaco importante, salvavita. Cosa stanno facendo le famiglie dove vive un componente che deve utilizzare questi farmaci? Parleremo poi di cure palliative pediatriche e infine di alcuni casi che voi ci avete segnalato. Nel frattempo vi ricordo che sabato prossimo uscirà il nuovo numero di Diritti in Salute, la mia newsletter. Iscrivetevi, è gratuita e potrete avere tante e tante informazioni dal locale al globale. Quindi andate su internet, Vittorio Agnoletto, Diritti in Salute, vi iscrivete gratuitamente.
E allora cominciamo questa puntata di 37.2 andando ad aggiornarvi, appunto sui CPR, e parliamo in particolare dell'udienza che riguarda l'ex gestore del CPR di Via Corelli. Ci spiega tutto Teresa Florio della rete Mai Più Lager No ai CPR.
Lo scorso 22 dicembre si è tenuta un'altra udienza nel processo a carico dell'ex gestore del CPR di Milano e l'ex direttore Alessandro Forlenza ha patteggiato per una condanna a 2 anni e 3 mesi e una multa di 2.000 euro, mentre la società che proprio era titolata a gestire il centro ha avuto una sanzione di 30.000 euro sempre sotto patteggiamento e una condanna a 1 anno e 8 mesi all'interdizione dall'esercizio d'impresa, se non che da un'inchiesta di Altra Economia è emerso che già Forlenza è dedito ad altre attività di import-export di alimentari. E vabbè, quello che un po' ci preme rilevare all'esito di questa udienza è che ancora una volta il processo non si è discostato dalla sua iniziale impronta, e cioè quella prettamente amministrativa, perché i giudici inquirenti, anche poi quelli giudicanti, hanno deciso di approfondire soprattutto gli aspetti amministrativi della gestione, dell'assegnazione del bando e dell'esecuzione del bando di gestione del centro di Via Corelli. Il processo infatti verteva sulla falsificazione dei documenti presentati per partecipare a questo bando e anche sull'irregolarità nell'esecuzione dell'appalto nel corso della gestione del centro. Più che altro, appunto, solo indirettamente può emergere tutte quelle che sono state le ripercussioni di questo inadempimento nei confronti dei detenuti e in particolare della loro salute, dal momento che tra gli adempimenti e i servizi che devono essere forniti dal gestore privato, come sappiamo, delegato dalla prefettura, vi sono tra i vari servizi, oltre all'assistenza legale, normativa e quant'altro, la cura della salute, appunto, che è prettamente privata. Ecco, in questo senso allora sì, è emerso nel corso del procedimento parzialmente come sia stato, ovviamente l'imprenditore abbia fatto l'imprenditore, però oltremodo tagliando sui servizi e ovviamente massimizzando il profitto in questo senso. Questo ci ha un po' lasciato l'amaro in bocca. Ovviamente a noi sarebbe piaciuto far emergere di più quello che accade all'interno di questi luoghi e soprattutto le responsabilità vere, che non sono relegate all'ultimo anello della catena, che sono quelle, appunto, che è quello del gestore del centro, ma chi ha scelto questo gestore, chi lo doveva seguire nel corso della gestione, e quindi la Prefettura di Milano, che è ovviamente un'emanazione poi del Ministero dell'Interno. L'ulteriore beffa è stata l'ammissione alla Costituzione di parte civile, appunto, del Ministero dell'Interno all'interno, scusate il bisticcio, di questo processo, come parte quindi danneggiata dal comportamento del gestore che lui stesso ha scelto e non controllato. Forse la cosa che ci addolora di più per quanto riguarda l'andamento del processo di Milano è il fatto che il sindaco di Milano abbia deciso di non costituirsi parte civile per il comune, nonostante poi vi fosse anche una delibera del Consiglio Comunale in tal senso. Questo invece sarebbe stato alla Costituzione un grande gesto per dimostrare la contrarietà della nostra città, l'esistenza sul territorio di questo centro e in generale di questi centri in tutta Italia.
Grazie mille, grazie a Teresa Florio della rete MyPlugger No ICPR. Non so se vogliamo fare ulteriori commenti, comunque vi
Dobbiamo
aggiorneremo.
semplicemente dire che questa è una sentenza importante che certamente non affronta le questioni sanitarie, ma che cerca di fare un po' di luce su quelle tantissime zone d'ombra presenti all'interno dei CPR. Noi ci auguriamo anche che questa sentenza stimoli più attenzione su questo tema, tanto da parte della prefettura, quanto soprattutto, come avete sentito, da parte del Comune di Milano, che non si è voluto costituire parte civile. E su questo noi ci associamo alla delusione espressa dalla nostra intervistata.
Vi diamo già adesso un paio di segnalazioni di eventi che ci saranno nei prossimi giorni, Vittorio.
Giovedì 22 gennaio alle ore 20:45 alla Baia del Re in via Palmieri 8 ci sarà la proiezione del film Senza Tremore, film di Grazia Licari, e dopo la proiezione ne discuteremo insieme, ci sarò io e ci sarà Ettore Macchiaraldo. Cos'è questo film? Beh, vi leggo qualche riga che è interessante. Senza Tremori è il ritratto di un cammino condiviso nato da un'idea semplice e testarda. Mettersi in moto insieme per rallentare una malattia che chiede immobilità. Di che malattia parliamo? Ascoltate bene. Il progetto avviato nel 24 ha raccolto un nutrito gruppo di persone, la maggioranza con il Parkinson, e le ha portate su sentieri, strade bianche, boschi e piazze, mettendo in primo piano non la fragilità, non la malattia, ma il coraggio quieto del fare.
Un altro incontro che vi segnaliamo sabato 17 gennaio, quindi domani alle 17:30, il saloncino La Pianta di via Giacomo Leopardi 7 a Corsico ospiterà l'incontro pubblico dal titolo Servizio Sanitario Pubblico, quale futuro in Europa e in Italia con Gaetano Pedullà, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, Basilio Tiso, già direttore medico dell'Ospedale Maggiore Policlinico di Milano e Vittorio anche, Agnoletto, Vittorio, ci sarai anche tu. Abbiamo delle novità, Vittorio, da dare invece sull'intramenia.
Sì, voi sapete benissimo che l'intramenia è l'attività privata che viene realizzata all'interno degli ospedali pubblici. Questa attività, che deve essere utilizzata dai direttori generali, dovrebbe essere svolta in un modo molto preciso, e cioè nessun professionista dipendente a tempo pieno dall'ente pubblico può svolgere un numero di ore di attività private in intramenia maggiore delle ore nelle quali lavora come dipendente pubblico. Questa attività, inoltre, va svolta fuori dall'orario ufficiale di lavoro. Bene, noi vi dicevamo che nell'indagine che hanno svolto i NAS sul perché si sono formate le liste d'attesa, una delle osservazioni che è stata fatta dai NAS e presentata quindi alla giunta regionale, che peraltro ha scelto di non rendere pubblica la relazione, è che in diverse strutture della Lombardia l'attività di intramenia va ben oltre quanto previsto dalla legge. Questi dati, in parte, alcuni di questi dati, ripresi anche da tutta un'altra serie di indagini svolte da istituzioni nazionali, sono state pubblicate sui nostri giornali locali, qua a Milano. E allora vi do qualche dato. Al Niguarda il 78%, scrive il Corriere della Sera del 28 dicembre, Al Niguard, 78% dell'attività del reparto di psichiatria 1 del 2024 risulta fatta in intramenia, ovvero in regime privato. Al CTO l'85% della diagnostica per immagini, per esempio le radiografie, è svolta in intramenia. All'Istituto dei Tumori tra gennaio e agosto del 2025 si contano 371 prenotazioni per una prima visita urologica tramite il Servizio Sanitario Nazionale, 371, contro le 566 per le quali i pazienti hanno messo mano al portafoglio. Per la prima visita ematologica il rapporto è di 0 col Servizio Sanitario a 62. E l'elenco continua, scrive il Corriere, con una lunga serie di anomalie che riguardano almeno 28 ospedali lombardi, strutture pubbliche dove le visite e gli esami pagati direttamente dai malati sembrano sforare il tetto previsto dalle norme. E allora noi ci chiediamo, Bertolaso, l'assessore, il direttore generale al welfare, cosa ci stanno a fare? Ci sono delle leggi, devono essere applicate. Allora, da una parte abbiamo la super intramenia rivolta a chi ha fondi privati, assicurazioni, mutue. Ed è la super intramenia. E dall'altra parte c'è un dilatarsi totale dell'intramenia, cioè dell'attività privata all'interno delle strutture pubbliche. E come se questo non bastasse, la regione distribuisce 10 milioni per abbattere le liste d'attesa. A chi le distribuisce? Unicamente alle strutture private, convenzionate e non convenzionate. Ecco, da qua le ragioni della mobilitazione che la Lombardia Sicura lancia per il mese di marzo. Lunedì verrà definito il calendario delle iniziative che vi daremo quindi settimana prossima. Questa è la riflessione sulla situazione nella nostra regione. Però, Elena, tornando un attimo al capitolo precedente, noi riguardo al CPR abbiamo mandato un'ulteriore lettera, giusto?
Sì, certo, sempre al Niguard, quindi ai responsabili di psichiatria 1 e psichiatria 2, rinnovando l'invito a venire qui in trasmissione stamattina oppure a registrare in qualsiasi momento della settimana o del giorno.
E abbiamo suggerito loro anche di ascoltare l'intervista fatta al presidente dell'Ordine dei Medici di Milano la volta scorsa, dove dice in modo molto chiaro che il codice etico prevale di fronte a leggi ingiuste. Aspettiamo i colleghi di Niguarda della psichiatria.
Scrive Massimo, dove troviamo gli appuntamenti che abbiamo citato questa mattina? E beh, ci sono i nostri podcast, puoi riascoltare il podcast e tra l'altro ne approfitto per dire che il sito di Radio Popolare è nuovo di zecca ed è online da oggi, per cui andate a fare un giro anche su radiopopolare.it. Andiamo adesso a parlare di un farmaco, in particolare di un farmaco antiepilettico che è diventato introvabile. Si tratta di un farmaco salvavita. Noi abbiamo raggiunto Laura Andrao, che è avvocata specializzata nella tutela dei diritti delle persone con disabilità e che si sta occupando proprio di questa vicenda.
Buongiorno avvocata, grazie di essere qui con noi, benvenuta a 37.2.
Grazie a voi per darmi la possibilità di chiarire alcuni punti relativamente a un argomento che mi sta molto a cuore.
Benissimo, allora partiamo dal farmaco. Avvocata, qual è il farmaco che manca? Perché cosa serve? Da quanto tempo manca? E poi magari se è una cosa che si ripete, se è già successo che appunto questo farmaco fosse mancante.
Assolutamente, allora il Depakin è il farmaco mancante formulazione granulare, che è assolutamente necessaria per chi ha problemi di deglutizione, ed è un farmaco che viene utilizzato per chi ha connotazione all'interno della propria patologia di epilessia.
Ok, ed è un farmaco che manca da quanto tempo?
Sì, È un farmaco che negli ultimi 6 anni è mancato ciclicamente. Negli ultimi 6 anni addirittura ben per 4 volte è stato difficile reperire il farmaco. Le famiglie che si sono rivolte a me mi hanno raccontato appunto di enorme difficoltà, addirittura di dover prenotare il farmaco presso le farmacie di riferimento per riuscire ad avere qualche scatola che potesse garantirgli la tranquillità. È un farmaco, ricordiamo, salvavita. Ci sono bambini che hanno molteplici crisi durante l'arco di tutta la giornata e della notte, che se non assumono il farmaco hanno gravissimi danni e perdita di competenze, mancata acquisizione di nuove competenze, quindi è estremamente necessaria la fornitura di questo farmaco.
E non ci sono dei farmaci equivalenti, diciamo?
No, non ci sono farmaci equivalenti e anche il farmaco equivalente comunque dovrebbe essere somministrato per il primo periodo in regime di ricovero, proprio per capire e tenere sotto controllo le eventuali crisi.
Certo. Qual è la causa della mancanza del farmaco?
Allora, la causa della mancanza del farmaco è molto probabilmente il fatto che sia un farmaco dal quale non si trae un grande guadagno. Quindi, diciamo così, le aziende farmaceutiche danno la priorità nella produzione a farmaci da cui traggono maggiore guadagno. La seconda causa è il reperimento delle materie prime, che arrivano dalla Cina spesso e quindi vi è un rallentamento proprio perché non si hanno le materie prime per la produzione. Asia e Cina sono appunto i primi fornitori di queste materie prime.
Ecco, veniamo allora un po' a che cosa si fa, diciamo, che cosa ha risposto il Ministero, qual è la strada indicata dal Ministero in questo caso e se è una strada che funziona.
Allora, la strada indicata dal Ministero è certamente quella di richiederne l'importazione, quindi la famiglia che si reca presso la farmacia di riferimento e ne chiede l'importazione. Nella pratica però le farmacie spesso non sono pronte a rivolgersi poi all'AST che deve attivare il piano di importazione, quindi una complicazione estrema, complicazione in seno a un caregiver che già ha delle giornate estremamente complicate e che quindi non può diciamo così accollarsi l'ennesima burocrazia anche per il reperimento di un farmaco salvavita. Questo è diciamo quanto indicato.
È una situazione veramente difficile. Cosa fanno quindi le persone che devono assumerlo?
Le persone che devono assumerlo lo procacciano. Girano di farmacia in farmacia per reperire più scatole possibili. Questo è capitato veramente a tantissime famiglie, sempre con l'ansia di non riuscire a reperire sufficienti scorte, questo è. Come diciamo studio, insieme alle famiglie che si sono rivolte a noi, abbiamo iniziato un'interlocuzione anche politica, probabilmente proporremo un'interpellanza parlamentare per avviare una gestione più semplice del reperimento del farmaco.
Ho capito, quindi da un punto di vista diciamo legale questo si può fare, interrogare la politica, giusto?
Assolutamente, questo è il primo passo.
Va bene, grazie mille avvocata, buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buona giornata.
Beh, avete sentito in quale situazione pesantissima sono precipitate alcune famiglie per mancanza di questo farmaco e sapete bene che non è la prima volta che accade qualcosa di simile, ne abbiamo già parlato in trasmissione anche negli anni precedenti rispetto ad altri farmaci. Allora qui le questioni sono due: nel merito, nell'immediatezza c'è una responsabilità del Ministero, delle istituzioni sanitarie che devono pianificare, loro sanno benissimo qual è il consumo mensile e annuale in media di questo farmaco e quindi devono far sì che ci sia l'approvvigionamento. Oltretutto sanno anche come l'utilizzo del farmaco è distribuito nelle varie regioni, quindi non è così difficile da programmare. Questa è una carenza e una responsabilità grave delle istituzioni. Però poi c'è un altro problema più di fondo e anche di questo abbiamo parlato diverse volte in trasmissione. E cioè, questo è uno dei risultati del fatto che tutta la produzione farmaceutica è completamente in mano ai privati. Non c'è un'industria pubblica nazionale. E ovviamente i privati producono i farmaci lì dove producono maggiore profitto, fanno la distribuzione lì dove lo Stato paga di più e via dicendo. Ecco perché è giunto il momento di rilanciare la campagna europea per un'azienda farmaceutica pubblica a dimensione europea. Questo sarà tra l'altro uno dei punti di discussione nell'incontro di cui abbiamo parlato prima di domani a Corsico.
Andiamo adesso a parlare di un argomento di cui non abbiamo ancora parlato qui in trasmissione, ma ci sembra importante farlo e insomma farlo con una certa calma. Quindi andiamo a parlare di cure palliative, in particolare di cure palliative pediatriche. Ne parliamo con la dottoressa Gabriella Guida, che è un medico in formazione specialistica in pediatria, che negli ultimi anni si è occupata proprio di questo, quindi di cure palliative pediatriche.
Grazie di essere qua con noi. Come faccio con tutti i colleghi, ci diamo del tu. Allora, abbiamo detto che sei un medico in formazione specialistica in pediatria e che negli ultimi 2 anni ti sei occupata, ti stai occupando in particolare di cure palliative pediatriche. Ecco, cosa intendiamo? A cosa servono le cure palliative pediatriche?
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Sì, proprio così. Negli ultimi 2 anni mi sono avvicinata a questo mondo, inizialmente grazie a una frequenza, grazie alla mia rete universitaria in Casa Sollievo Bimbi di Vidas, che è una realtà qui di Milano, e poi facendo un'esperienza fuori in Spagna. Allora, la definizione di cure palliative pediatriche, diciamo, riprenderei quella dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, è che sono la presa in carico globale e attiva del corpo, mente e dello spirito del bambino, e comprendono anche il supporto alla sua famiglia. Sono delle cure che iniziano con la diagnosi della malattia, che spesso noi pensiamo che sono cure che arrivano tardi, arrivano alla fine, e continuano indipendentemente dal fatto che il bambino riceva oppure no dei trattamenti finalizzati alla guarigione. Una grande differenza rispetto alle cure palliative dell'adulto, che sono quelle che secondo me nell'immaginario comune più rispecchiano, diciamo, questo nome, è che solo per il 80-85% dei bambini riguarda patologie oncologiche. La maggior parte infatti di questi bimbi non ha malattie oncologiche, bensì
malattie che l'85% non riguarda patologie oncologiche, giusto?
Esatto, sono patologie che possono andare, lo più frequente è la paralisi cerebrale infantile, possono essere malattie genetiche rare, possono essere gravi prematuri, tutte queste, tutte quelle patologie che limitano la qualità o la durata della vita e che quindi si riflettono in un aumentato bisogno assistenziale e quindi una complessità della presa in carico.
Ecco, tu sei andata per 6 mesi all'inizio del 2025 in un ospedale di Madrid per vedere come lavorano, per imparare, per fare esperienza. Ecco, come si sviluppano le cure palliative pediatriche in Spagna, secondo la tua esperienza? Cosa hai visto?
Allora, infatti, grazie alla, diciamo, possibilità che ormai ci è data di svolgere un periodo fuori dalla nostra rete formativa durante il percorso di specialità, l'anno scorso sono stata 6 mesi da gennaio a giugno in questa unità di cure palliative pediatriche nell'ospedale Niño Jesús di Madrid, che è un centro di riferimento ormai dal 2008, che segue dal neonato al giovane adulto con patologie appunto complesse, e diciamo è organizzata in modo da fornire una presa in carico sia in hospice, in questo caso si tratta di un reparto dentro l'ospedale, che soprattutto sul territorio, quindi è una presa in carico domiciliare con assistenza 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana. È un modello molto ben strutturato, multidisciplinare, infatti l'equipe include sia pediatri che hanno diversi background con una formazione specialistica in cure palliative, ma soprattutto c'è un gruppo molto, diciamo, numeroso di infermieri, sia in hospice che sul domicilio, tutte le squadre, tutti i territori vengono raggiunti anche la figura dello psicologo e dell'assistente sociale, e in particolare in questa unità esiste anche un assistente spirituale e del personale di supporto, esiste un OSS, esiste un autista che accompagna i medici, gli infermieri e il resto dell'equipe a fare le visite, diciamo, domiciliari. E loro appunto articolano le cure su tre livelli: l'ambulatorio, l'assistenza domiciliare e l'hospice, in modo che anche diciamo, possano adattare l'intensità di queste cure all'evoluzione della malattia. In realtà, questa, diciamo, è un centro di eccellenza, per cui per me è stato molto importante poter passare 6 mesi della mia formazione in questo luogo, ma la verità è che in Spagna, come anche in Italia, la distribuzione di questi servizi è proprio a macchia di leopardo, per cui questo è un centro di eccellenza, però esistono alcune comunità autonome che sono come se fossero le nostre regioni, in cui non esiste un'assistenza di cure palliative pediatriche, oppure se esiste non garantisce una continuità 24/7.
Ecco, che cos'è l'assistente spirituale? Non è un prete, giusto?
No, in realtà non è un prete, non è neanche una figura che viene, diciamo, proposta nel contratto fra il paziente, la famiglia e l'equipe. Di solito, diciamo, le figure imprescindibili che la famiglia deve accettare come, diciamo, figure che prendono in carico il paziente sono medico, infermiere, psicologo e assistente sociale. L'assistente spirituale è una figura che può accompagnare il paziente oppure dei membri della famiglia quando questi lo richiedono, quando, diciamo, visto che sono patologie complesse e che a volte portano anche a un fine vita anticipato, insomma, diciamo, a un momento della propria vita in cui sorgono delle domande e sia il paziente che la famiglia in questo modo ha, diciamo, una figura che indipendentemente dal credo del nucleo familiare può accompagnare la persona nel darsi delle risposte o di interpretare le proprie emozioni.
Vediamo un po' come funziona questa assistenza di cure palliative sia a livello di assistenza domiciliare che di hospice.
Allora, l'hospice è di solito una specie di reparto, diciamo, di medicina in cui ci sono un numero ristretto di posti letto e di solito è pensato per momenti specifici della vita della persona, del paziente. Ad esempio, un peggioramento dei sintomi, una fase di fine vita quando o non ci sono le condizioni perché ciò avvenga al domicilio o per volere della famiglia. Oppure situazioni di forte fragilità anche dei caregiver. Esistono anche delle modalità di ricoveri di sollievo per le famiglie che possono quindi fermarsi oppure sanno che è un luogo protetto in cui possono affidare il proprio bimbo e diciamo appunto avere un periodo di minor carico assistenziale. In realtà il cuore, diciamo, dell'assistenza è domiciliare, infatti, diciamo, questa disponibilità 24 ore su 24 permette che il paziente, la persona si dislochi il meno possibile, tantissime attività vengono svolte a domicilio invece di diciamo, appunto, portare la persona in ospedale per visite, medicazioni, modifiche della terapia. E questo è fondamentale perché anche noi, se ci mettiamo nei panni di una persona che ha una patologia, ma banalmente un'influenza, la cosa migliore è essere curati a casa nostra quando stiamo male, preferiamo non essere trasferiti, per esempio, appunto in ospedale.
Ma questo vuol dire che c'è una reperibilità 24 ore al giorno per 7 giorni di questa equipe?
Esatto, esiste una reperibilità di medico-infermiere 24/7, la maggior parte delle, diciamo, la maggior parte delle problematiche vengono gestite anche solo al telefono, quindi abbiamo dei cicalini, hanno dei cicalini che funzionano sempre, e poi in base ovviamente al problema clinico che si presenta, è possibile programmare delle visite, diciamo, urgenti.
E tutto questo avrà dei costi enormi.
Ma in realtà, insomma, non ho dei dati concreti precisi alla mano, però in realtà il costo di un'equipe domiciliare, anche se fa assistenza 24/7, è inferiore a quanto potrebbe costare un letto di degenza ogni giorno per questi pazienti. Sono pazienti che tendenzialmente a volte vengono anche definiti tecnologicamente complessi perché spesso hanno dei dispositivi che li aiutano, per esempio, ad alimentarsi, a respirare, per cui non sempre è possibile, per esempio, ricoverarli in dei reparti di pediatria generale. A volte richiedono ricoveri nelle terapie intensive e questo sicuramente aumenta tantissimo i costi di un eventuale ricovero, per non parlare del fatto che avere un'equipe che ti conosce riesce ad abbattere una serie di costi che sono legati a, per esempio, visite extra, accertamenti che faresti se non conoscessi quel paziente. E poi per non parlare del fatto che all'interno della presa in carico di un'equipe di cure palliative pediatriche esiste anche tutto un lavoro fatto per la pianificazione condivisa delle cure, che è sostanzialmente un percorso che si fa per, diciamo, decidere o capire qual è il migliore interesse di un paziente. A volte, quando questi pazienti poi vengono ricoverati in reparti ad alta intensità di cura, se non esiste questo lavoro dietro, se non esiste il focus sul best interest del paziente, vengono poi effettuati anche a volte trattamenti sproporzionati, futili, e questo da una parte comporta sofferenza senza un reale beneficio per il paziente, però dall'altra si porta con sé anche una quantità ingente di costi che poi gravano sulla spesa, insomma, di tutti noi.
Certo, e l'altro aspetto fondamentale di cui hai parlato è che se c'è un farsi carico di tutto il contesto, del contesto familiare e quindi anche di chi svolge il ruolo di caregiver, questo è importantissimo. Ecco, come ultima domanda vorrei chiederti oggi a che punto siamo in Italia sulle cure palliative pediatriche, quindi rivolte ai bambini?
Allora, anche in Italia diciamo, il sistema è molto disomogeneo, esistono delle eccellenze, ad esempio io parlo per mia esperienza personale, in realtà sono stata l'anno scorso a Madrid e questa è stata un'esperienza incredibile per la mia formazione, ma la realtà in cui io mi sono principalmente, inizialmente interessata a questo ambito è stato proprio una delle realtà che offre in questo momento in Italia un servizio 24/7 ed è quella di Vidas che diciamo opera in Lombardia e diciamo è una di quelle realtà che in questo momento garantisce una presa in carico in hospice, a domicilio e tramite le consulenze negli ospedali. Diciamo che in Italia si stima che ci siano circa 30.000 tra bambini e adolescenti che hanno bisogno di queste cure, in particolare circa 10.000 che hanno bisogno di cure specialistiche, quindi palliative pediatriche specialistiche, quindi dovrebbero essere in carico a un'equipe dedicata. Abbiamo una legge che è la legge 38 del 2010 che dice che in ogni regione dovrebbe esserci un centro di riferimento regionale con un'equipe dedicata, un hospice pediatrico e un'assistenza domiciliare con questo tipo di continuità 24/7. I dati più recenti, ci sono dei dati che sono stati raccolti da un gruppo di palliativisti pediatri di tutta la nazione, dice che vengono seguiti circa 2.700 bambini, quindi vuol dire che vengono coperti i bisogni di circa un quarto dei bambini che ne avrebbero appunto necessità e che dati sempre pubblicati l'anno scorso ma del 2023 che esistono 18 centri di cure palliative pediatriche in 14 regioni e 2 province autonome. Quindi ci sono alcune regioni, soprattutto nel centro-sud, che ancora non hanno un centro dedicato regionale. E anche dove questi centri esistono, a volte non riescono a ricoprire l'intero territorio oppure non possono garantire per scarsità di risorse dedicate questa assistenza continuativa 24 ore su 24.
Ecco, e noi parliamo
Sicuramente.
di cure palliative, e l'importante è anche che siano gestite alcune volte dalla struttura pubblica, poi ci sono realtà no profit, eccetera, bravissime. La cosa interessante anche della tua esperienza è che tutto questo si è sviluppato all'interno di una struttura pubblica a Madrid. Senti, abbiamo ancora un minuto di tempo, vorrei chiederti proprio cosa ti sei portata a casa da questa esperienza di Madrid.
Allora, diciamo la fortuna di aver potuto fare questa esperienza extrarete, che è una cosa sempre più diffusa nelle scuole di specialità italiane, e questo permette molto di allargare il tuo sguardo e diciamo ha un impatto importante sulla propria vita professionale, ma non solo. Il fatto che, diciamo, soprattutto in questo ambito della medicina, bisogna guardare all'altro come una persona. Nel senso che il nostro obiettivo deve essere il benessere di quella persona lì, sicuramente mettendo in campo le proprie conoscenze tecniche, però sapendo che magari il benessere di quella persona lì non è lo stesso che tu vorresti per te. E anche sicuramente una cosa molto importante che a volte tra i turni faticosi e i ritmi, diciamo, appunto dei turni nell'ambiente sanitario è che è un lavoro molto importante, però è un lavoro e questo deve, diciamo, farci rendere possibile il fatto di farlo al meglio possibile e questo vuol dire avere anche un buon, diciamo, bilancio lavoro versus vita personale. È l'unico modo in cui poi possiamo dare il massimo anche nella nostra vita lavorativa
Certo, e questo vale per sempre, vale per tutti, principalmente per chi si occupa di cure palliative, dove l'aspetto medico e l'aspetto relazionale stanno insieme. Grazie, grazie moltissimo.
Di niente, grazie a voi, buona giornata.
Abbiamo voluto farvi sentire tutta questa intervista, insolitamente lunga, perché affronta un tema complicato. Quando si parla di cure palliative si pensa sempre solo praticamente agli adulti e si pensa a cure che riguardano l'ultimissima fase della vita. Non è così, è un campo più complesso che spazia in modo più ampio nella vita delle persone e che può riguardare, come avete sentito, anche i bambini. E noi speriamo che questa prassi si sviluppi e si generalizzi maggiormente anche nel nostro paese, al di là di alcune esperienze estremamente positive che ci sono. Io volevo solo riprendere l'ultimo passaggio della collega, che non riguarda le cure palliative di per sé, ma che contiene un'affermazione molto importante. Noi operatori sanitari, noi medici, quando siamo in contatto con la sofferenza e soprattutto con situazioni verso le quali si può lenire la sofferenza e il dolore, ma non si possono risolvere definitivamente, beh, ci dobbiamo giocare non solo con la scienza e neanche solo con la scienza e la nostra coscienza, ma anche con la nostra emotività. E allora, per poter far questo, beh, sarebbe necessario riuscire prima di tutto a star bene con se stessi. Non è una cosa semplice, però è fondamentale. Se si sta bene con se stessi e se si lavora in un ambiente sereno, con relazioni serene, la nostra professione d'aiuto, perché questo si parla, diventa molto molto più efficace e trovo estremamente interessante che questa riflessione giunga da una giovane collega. Ecco, io mi auguro solo che con l'andare degli anni e l'inserimento nel mondo della medicina questa sensibilità non venga persa.
www.37.2@radiopopolare.it è la mail a cui ci potete scrivere quello che vi capita e ci scrivete, insomma, numerosi e numerose. Noi alcuni dei casi che ci presentate via mail, a parte quelli che cerchiamo di aiutare anche senza parlarne qui in onda, alcuni dei casi però li portiamo, come sapete, qui in trasmissione e cerchiamo di commentarli e di trovare delle soluzioni insieme. Allora apriamo adesso una pagina proprio relativa a quello che voi ci raccontate e quindi diamo voce a voi ascoltatrici e voi ascoltatori. Sentiamo la prima testimonianza e poi insieme la commentiamo.
A metà novembre ho voluto prendere appuntamento per una visita dermatologica perché avevo un neo un po' sospetto che mi preoccupava. conoscenti in campo medico mi avevano già detto che le agende per la dermatologia a Milano erano chiuse fino al 2027. Lo stesso ho voluto chiamare il numero verde regionale che mi ha confermato che a Milano effettivamente era tutto bloccato. Mi ha proposto una visita a Livigno addirittura per aprile.
Per aprile 2026?
Sì, ovviamente non potevo andare a Livigno e tra l'altro ero anche preoccupata, per cui volevo una visita un po' più insomma, a tempi brevi, ma soprattutto poi Livigno era lontanissimo. E quindi ho prenotato privatamente e nel giro di una decina di giorni sono andata privatamente pagando 202 euro. Ecco, dopodiché ho contattato la trasmissione 37.2 e Agnoletto mi ha consigliato insomma di spedire diverse mail. Io devo dire che alcuni indirizzi mail ho avuto molte difficoltà a rintracciarli, tanto che ho dovuto poi ricontattare la trasmissione 37.2 per avere gli indirizzi esatti. Anche questa è una cosa per me vergognosa, perché insomma gli indirizzi della TS dovrebbero essere reperibili facilmente. Ecco.
Noi le abbiamo detto di scrivere infatti ad ATS, sì, al direttore generale del welfare e sì, al difensore,
esatto,
civico.
Ecco, questi sono sicura che sono arrivati. Mi hanno risposto dal protocollo della direzione generale subito chiedendomi l'impegnativa, di spedire loro l'impegnativa per fare le verifiche. Mi hanno risposto il 1° dicembre. Invece il 3 dicembre mi ha risposto l'URP, cioè l'ufficio relazione col pubblico, scrivendomi una mail in cui precisava i vari tipi di impegnative che i medici fanno, quindi precisando che ci si poteva, nel caso non si riuscisse a prenotare con appunto il numero regionale, ci si poteva rivolgere agli sportelli. E non sono previsti rimborsi se le visite sono private.
Questo, quindi informazioni che... diciamo piuttosto generiche.
Esatto, molto molto ovvie, che uno sapeva già da prima. Insomma. Poi il difensore regionale il 5 dicembre mi ha detto che aveva ricevuto la segnalazione e mi diceva anche per eventuali ulteriori comunicazioni chi contattare, mentre poi sempre il difensore mi ha scritto più dettagliatamente il 30 dicembre, anche qui precisando tutti i tipi di impegnative che appunto esistono, cosa bisogna fare nel caso in cui non si riesca a prenotare, bisogna contattare ulteriormente con un sacco di mail facendo riferimento a un sacco di decreti. Insomma, una mail molto precisa, però anche qui sinceramente il singolo cittadino non so, deve attaccarsi al telefono chiamando tutte le strutture. Poi semmai appunto viene sempre ribadito che l'ufficio relazione col pubblico può aiutare in caso di difficoltà, però
certo,
anche lì
quindi anche il difensore diciamo le ha dato le indicazioni che tra l'altro diamo poi anche noi in onda. Volevo solo dire dalla mail del difensore che il difensore le ha anche scritto non posso che confermarle come la situazione di difficoltà che già caratterizzava,
sì, esatto,
i tempi di attesa per l'erogazione di prestazioni sanitarie si sia ulteriormente aggravata di recente.
Ecco, proprio nell'apertura segnala,
sì,
questo.
Le faccio ancora una domanda dal welfare, dopo che lei ha mandato la sua impegnativa, le è arrivata qualche notizia?
No, io non ho ricevuto niente.
Non ha ricevuto nessun messaggio dal assessorato al welfare della regione, il quale assessorato però è perfettamente consapevole che le liste d'attesa per le visite dermatologiche, oltre che per quelle oculistiche, sono lunghissime. È talmente consapevole che nell'ATS di Milano ha preso un'iniziativa, dice di aver preso un'iniziativa particolare per accorciare le code, e che cosa ha fatto? ha acquistato ulteriori slot, cioè ulteriori spazi per queste visite presso le strutture private. Però poi sono proprio quelle strutture private che, quando voi le contattate scrivendo o recandovi di persona, vi dicono: no, col servizio sanitario non abbiamo posto, abbiamo posto privatamente. Eppure hanno ricevuto ulteriori fondi proprio specificatamente per visite dermatologiche e oculistiche, che sono due dei settori maggiormente in crisi. Allora, segnalateci se trovate ulteriori difficoltà su questo, e soprattutto cerchiamo di inviare il più possibile messaggi ai direttori generali e al difensore civico per cercare in qualche modo di sbloccare questa situazione. Io penso che prima o poi bisognerà andare anche sul piano legale, quindi lo dico perché, se ci sono studi di avvocati disponibili anche a darci una mano su questo, possiamo stabilire un rapporto con la trasmissione 37.2.
Andiamo adesso ad ascoltare invece un'altra testimonianza che riguarda un altro aspetto. Anche di questo non abbiamo parlato spesso qui in trasmissione, però insomma ci è parso importante, cioè quello che si mangia quando si viene ricoverati, il cibo che viene appunto proposto.
Allora, io ho avuto la sfortuna appunto di passare i giorni prima di Natale in ospedale per un'operazione all'anca, e a parte vari problemi tra virgolette relativi al personale, così, quello che mi ha veramente stupito è la qualità veramente pessima del cibo. Io sono stato ricoverato 7 giorni, praticamente i primi piatti non sono mai riuscito a mangiarli, perché la pasta era, ma non stracotta, era proprio, non so spiegare, veramente una poltiglia praticamente, si metteva in bocca e si disfava. Il problema secondo me è che i piatti vengono precotti, arrivano e viene terminata la cottura lì in ospedale, però viene terminata in un piatto di plastica coperto, sigillato da un'altra plastica, per cui la cottura continua. Infatti c'è sempre la condensa su questo, chiamiamolo, coperchio. Io ho provato la pasta al sugo, la pasta in bianco, addirittura la minestra. Una sera c'era minestra con il risone, che è quel grano di riso grosso, addirittura talmente stracotto che anche il risone era immangiabile. Cioè, cose veramente che non mi aspettavo in un ospedale. Non chiedo qualcosa di buono, ma di mangiabile. Parentesi, alla sera passano e chiedono cosa si vuole, c'è scelta 2 primi, 2 secondi. Io alla fine, gli ultimi giorni, prendevo sempre formaggio e niente formaggio, perché almeno era confezionato, non ci mettevano mano e riuscivo a mangiarlo. L'assurdo è, con la frutta, i primi 3 giorni sono arrivati i mandarini e vabbè, si sbucciano. A un certo punto è arrivata una mela, il giorno dopo arance con la buccia bella sottile, che sarebbero state da sbucciare col coltello di plastica, cioè cosa assolutamente impensabile. Altra cosa che vorrei rimarcare è la bottiglietta d'acqua, che viene data senza bicchiere. Mi va bene non sprecare i bicchieri, ma potrebbero chiedere alla prima volta: vuole il bicchiere, sì o no? Uno poi il bicchiere se lo tiene per i giorni dopo. Cioè, io mi immagino dei pazienti più anziani, magari hanno qualche difficoltà a bere dalla bottiglietta, con anche il tappo come c'è adesso, che non si stacca.
Sì.
Cioè, mi sembra una cosa veramente assurda, in un ospedale.
Sì. Lei ha fatto presente questa situazione al personale dell'ospedale?
Ma io ho parlato con un infermiere, scherzando, gli ho detto: spero che voi non mangiate le stesse cose. Ha detto: no, purtroppo anche noi mangiamo le cose che mangiate voi. E mi ha detto che la gara d'appalto è stata rifatta 2 anni fa, dopo lamentele di tutto il personale. I primi due mesi la cosa è andata bene, e poi ha detto: siamo ricaduti come prima, perché appunto il mangiare anche per loro è immangiabile.
Vogliamo dire che ospedale era?
È il ICCS, Istituto Clinico Città Studi. Ho mandato anche una lettera all'URP segnalando problematiche di non perfetta pulizia, di bagni obsoleti, di personale scortese, al limite della maleducazione. E termino qui, perché quando una persona, dopo che abbiamo chiesto il ghiaccio da mettere sulla ferita, alla mattina, alle 2 del pomeriggio ci dice: quando ho da fare cose meno urgenti, ve lo porto. Cioè, non è una risposta da un ammalato, secondo me, in un ospedale.
Ecco, dopo aver sentito questa testimonianza, Elena, penso che noi non potremmo fare altro che scrivere all'Istituto Città Studi di ascoltare questa testimonianza, e li aspettiamo in trasmissione venerdì prossimo. Anche perché a quella struttura sanitaria abbiamo tante domande da fare. Vi ricordate, ascoltatrici e ascoltatori, che ne abbiamo già parlato di questa struttura sanitaria, delle problematiche proprio rispetto a questioni inerenti alla pulizia, l'assistenza e via dicendo. Quindi noi manderemo questa registrazione e li invitiamo qua. Dobbiamo però sottolineare che non è l'unica segnalazione che ci è arrivata sul cibo. Cioè, questa è una questione comune non a tutti gli ospedali, ma a molti ospedali. E c'è il solito problema: quando vengono fatti gli appalti, poi bisogna andare a controllare come vengono gestiti.
Ci è scritto poi un'ascoltatrice che è affetta da lomboscialgia dovuta a delle ernie discali e ci ha detto: 3 anni fa ho risolto con l'ozono, allora ho pensato di ripetere la terapia. 2 mesi fa ho prenotato il fisiatra presso un centro che le ha dato un piano riabilitativo che comprende fisioterapia, tempi di attesa 6 mesi e ozono. Lei è andata per prenotare l'ozono al Trivulzio e lì le hanno detto che il piano riabilitativo deve essere fatto dal loro fisiatra.
Questa è una cosa assolutamente inaccettabile che purtroppo accade sempre di più. Quando uno chiede di fare una terapia prescritta da un altro ospedale, sempre del servizio sanitario pubblico comunque convenzionato, gli dicono dobbiamo rifare tutto, con spreco di tempo, di energie e di soldi. Assolutamente inaccettabile. Scrivete al difensore civico regionale.
E infine una piccola ma grande vittoria che ci segnala l'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti 28. Ci scrive appunto che si era rivolta a loro una persona affetta da epatite B per eseguire un esame, che doveva eseguire un esame ematico fondamentale, e gli era stata richiesta da parte della SST il pagamento di un ticket di tipo di circa 50 euro, che per questa persona era una cifra comunque alta. Loro erano sicuri che la prestazione fosse coperta da un'esenzione, hanno visto che invece c'era scritto appunto non esente, e ci ricordano che il monitoraggio di questo parametro è indispensabile per persone che hanno l'epatite B per tutta una serie di ragioni. Allora l'ambulatorio ha chiesto chiarimenti e la regione ha fatto sapere che si trattava in effetti di un errore secondario a modifiche del tariffario regionale avvenuto a cavallo delle festività di fine anno. Ad aprile dell'anno scorso però ancora non c'erano modifiche di questo errore e la prestazione risultava ancora non esente. Quindi l'ambulatorio si è rivolto al difensore civico regionale, che ha contattato più volte il direttore generale del welfare. Finalmente il 1 ottobre c'è stata una risposta appunto dal direttore del welfare, che diceva che appunto il giorno stesso in cui rispondeva l'esenzione era tornata attiva.
Sì, in particolare si tratta dell'esame HBV-DNA, che quindi è un esame importante. È un esempio, quello che Elena ha raccontato, di come forme di lotte, di attivismo, di realtà territoriali possono poi ottenere un importante risultato. In questo caso l'ambulatorio medico popolare di Via dei Transiti ha ottenuto un risultato che non riguarda solo un loro assistito, non riguarda solo loro, ma riguarda tutti i cittadini lombardi che hanno la necessità di sottoporsi a questo esame.
Continuate a scriverci a 372@radiopopolare.it. Un saluto da Elena Mordiglia
e da Vittorio Gnoletti.
A presto.